minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
volontariato,
carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Astorri, appuntamento con il sociale e l'ambiente. Oggi ci occupiamo della campagna Dudalcham in Burkina Faso e poi della 17ª settimana di studi e formazione sull'adozione organizzata dall'AIBI, l'Associazione Amici dei Bambini. Ma prima di entrare in tema, ascoltiamo alcune piccole buone notizie. Calabria, record di nascite di tartarughe marine. La Calabria si conferma luogo di elezione per la ovodeposizione delle tartarughe marine Caretta Caretta, protagoniste di una schiusa fenomenale sulla spiaggia di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio. Circa il 70% delle ovodeposizioni di Caretta Caretta in Italia avviene sulle coste calabresi, conferma uno studio del WWF, e le uova si schiudono a circa 45-70 giorni dalla deposizione. Dal 2000 ad oggi circa 3600 piccole tartarughe marine sono nate sulle coste calabre del versante ionico. Le nascite delle piccole tartarughe sono studiate costantemente da Tartacare Calabria, un progetto di monitoraggio e tutela della tartaruga marina Caretta Caretta, in quella che è considerata la più importante nidificazione italiana. Sarkozy: a scuola la settimana diventa cortissima, più tempo ai bambini per giocare, più produttività a scuola. Nei giorni scorsi la decisione del governo Sarkozy di istituire la settimana cortissima a scuola. Non più solo il mercoledì, giorno libero in Francia da una tradizione che risale al 1882, con la legge voluta da Jules Ferry, padre dell'insegnamento pubblico e laico e due volte primo ministro francese. Ma i bambini francesi resteranno a casa anche il sabato. Sarkozy ha così motivato le scelte di governo. Si concederà maggior tempo ai bambini per giocare, per rilassarsi e vivere di più l'ambiente familiare. La settimana cortissima è infatti pensata in particolare per i bambini dai 3 ai 10 anni che passeranno tra i banchi di scuola solo 4 giorni a settimana. È stata presentata ieri a Viterbo la campagna Dudalcham a livello nazionale. Si tratta di un progetto volto a costruire due centri interreligiosi e interculturali nel Sahel, nella regione del Burkina Faso. Ascoltiamo Brunetto Salvarani, direttore del CEM Mondialità, il mensile di educazione interculturale dei missionari saveriani di Brescia, che ha organizzato la campagna. Salvarani è responsabile della commissione dialogo interreligioso della conferenza episcopale del Burkina Faso e del Niger. A seguire l'intervista con Joachim Ouedraogo, vescovo della diocesi di Dori in Burkina Faso. Direttore, cos'è CEM e di cosa si occupa?
CEM è un movimento nato addirittura nel 1942 dai padri missionari saveriani, che si occupa da allora di educazione alla pace e al dialogo, soprattutto nel mondo dell'educazione e della scuola, e che negli ultimi anni ha sviluppato soprattutto il tema dell'interculturalità, con una rivista, con un convegno nazionale, con una serie di iniziative, corsi di formazione e con la partecipazione a molte iniziative locali.
Che ruolo ha nella campagna Dudalcham?
Noi insieme alla ONG LVA siamo i promotori per l'Italia di questa campagna, perché siamo stati in Burkina Faso, perché l'intercultura è un po' il nostro pane, perché abbiamo visto sul posto che il dialogo di vita di cui parla il vescovo Ouedraogo e il grande imam di Dori è qualcosa di reale, pur in una situazione sicuramente molto a rischio, deprivata, dove c'è più miseria che povertà. Ma nonostante questo, il dialogo tra le persone appartenenti alle diverse religioni, alle diverse culture, è un dialogo che esiste, che c'è, e noi crediamo che questo sia un messaggio molto importante anche per noi europei, soprattutto oggi.
Grazie direttore per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie mille e buon lavoro a voi.
Eccellenza, qual è la situazione politica e sociale attuale in Burkina Faso?
Attualmente il Burkina Faso è una repubblica democratica con il presidente, il parlamento e il governo che amministra il paese. Socialmente, attualmente il problema è la vita cara come dappertutto. La gente soffre della mancanza di cibo, di potere economico per gestire la loro vita.
Cosa significa Doudaljam?
Doudaljam significa centro di educazione alla pace, una parola dell'etnia Peul in Burkina Faso.
Qual è lo scopo di questa campagna, di questo progetto?
Questo progetto ha lo scopo di costruire un centro di educazione alla pace, al dialogo interreligioso, al dialogo interculturale, per costruire un mondo più giusto, un mondo di pace, un mondo di fraternità in questa zona dove abitano cristiani e musulmani.
Ma cosa si farà in questi centri concretamente? Saranno luoghi di incontro, luoghi di preghiera?
Ecco, concretamente saranno conferenze sul dialogo interreligioso, formazione al dialogo interreligioso, al dialogo interculturale, formazione alla conoscenza dell'altro, perché non si può dialogare senza conoscere l'altro. Allora, conoscere il musulmano, conoscere il cristiano, conoscere anche l'italiano o il francese, una apertura culturale anche religiosa.
Eccellenza, il dialogo interreligioso, secondo lei, è difficoltoso di per sé o sono le componenti politiche connesse che lo rendono tale?
Tutte e due insieme. Vorrei dire che in sé il dialogo interreligioso è difficile perché ogni religione si presenta come la verità. Allora si vuole avere un po' di umiltà, di pazienza, di rispetto dell'altro per fare questo dialogo interreligioso.
Monsignor Ouedraogo, cosa hanno in comune l'Europa e l'Africa?
Una questione difficile, però siamo tutti uomini e tutti noi cerchiamo a vivere in pace e l'uomo cerca sempre a entrare in dialogo con l'altro e questo è un punto comune tra noi e questo ci aiuta ad andare sempre avanti perché tutti noi cerchiamo la pace, tutti noi cerchiamo lo sviluppo della persona umana.
Eccellenza, grazie per essere stato con noi e auguri per la realizzazione e la concretizzazione di questi centri.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Avete ascoltato due interviste, la prima a Brunetto Salvarani, direttore del CEM Mondialità, il mensile di educazione interculturale dei missionari severiani di Brescia, e poi Joachim Ouedraogo, vescovo della diocesi di Dori in Burkina Faso, sulla presentazione della campagna Doudaljam per la costruzione di due centri interreligiosi e interculturali nel Sahel, nella regione del Burkina Faso. E cambiamo argomento, è iniziata il 23 e terminerà sabato la 17ª settimana di studio e formazione accoglienza, una scelta politica, organizzata dall'AIBI, l'Associazione Amici dei Bambini. Domani sarà presentato il rapporto sull'emergenza abbandono bambini. Ne parliamo con Marco Griffini, presidente dell'AIBI. Griffini, buongiorno,
sì,
benvenuto.
Buongiorno a tutti voi, grazie.
So che con lei c'è anche il professor Maurizio Chiodi, che dopo saluteremo e con cui dopo parleremo. Allora, una breve presentazione intanto dell'AIBI.
Sì, Amici dei Bambini è un movimento di famiglie che hanno accolto dei bambini abbandonati con l'adozione e con l'affido, oggi opera in 30 paesi del mondo e cerca così di garantire quello che è il diritto fondamentale di ogni bambino, essere un figlio. Questo è il nostro impegno, un impegno politico.
Scopo di queste settimane che organizzate da tanti anni?
Sì, ormai ormai siamo arrivati al 17° appuntamento ed un incontro proprio delle nostre famiglie, dei quadri del movimento. E quest'anno vogliamo proprio, abbiamo discusso su come il fatto di essere testimoni dell'accoglienza di un bambino abbandonato, questa testimonianza ci imponga un dovere di scendere in campo politicamente per garantire questi diritti che, se sono sanciti da tutte le convenzioni, tutte le leggi, in realtà nei fatti vediamo che non sono in realtà tutelati, anche perché basta guardare in Italia come questo numero di minori fuori famiglia, questi out of family children, di cui domani poi cercheremo di stilare, far approvare dal congresso una carta di diritti, purtroppo vediamo come questi diritti tutelati sulla carta nei fatti non siano garantiti, perché sono in continuo aumento. Oggi noi assistiamo a un continuo aumento di questi minori fuori famiglia in Italia e nel mondo.
Domani verrà appunto presentato questo rapporto del 2008. Quali paesi sono stati monitorati?
Ma sono stati monitorati i paesi dell'est europeo con una serie di ricerche. Sono uno specchio.
Dove è più presente questo problema, Griffini?
È presente in tutti i paesi del mondo, sì, in modo particolare nei paesi dell'est europeo, perché dopo 50 anni di comunismo, un sistema che aveva così creato un sistema efficiente di assistenza, a questo crollo si è creato veramente un notevole numero di minori fuori famiglia. E indagando proprio all'interno di questi paesi dell'est, abbiamo esteso un pochettino lo sguardo su tutti i paesi del mondo e abbiamo visto come in realtà sia necessario scrivere veramente una carta dei diritti partendo da delle cose fondamentali, come per esempio noi domani cercheremo di far capire che questi minori, un minore che è stato per molti anni fuori dalla famiglia, ha subito un danno esistenziale, e questo danno esistenziale occorre che gli stati lo risarciscano, perché cerchiamo di garantire, di risarcire tutti i danni, un bambino che ha vissuto un danno tremendo, la mancanza di una famiglia, è giusto che venga risarcito, oltre che tutelato nel suo diritto.
Può darci dei dati?
I dati sono impressionanti, in Italia sono 35.000, in tutta l'Europa sono 2 milioni e mezzo e nel mondo si stima 140 milioni, ma sono dati, sono delle stime, perché se lei pensa che in Italia, settima o sesta potenza mondiale, noi non sappiamo, perché non abbiamo una banca dati, quindi non sappiamo oggi in Italia quanti siano i minori oggi collocati fuori dalla famiglia, per cui sono delle stime. E già basterebbe questo dato, cioè il fatto di non sapere quanti sono i minori fuori dalla famiglia, cioè i bambini, gli ultimi degli ultimi, coloro che andrebbero, i cittadini, coloro che andrebbero più tutelati, il non sapere effettivamente quanti sono già la dice lunga rispetto alla garanzia dei loro diritti. Come faccio io a garantire un diritto di un bambino se non so nemmeno se questo è collocato fuori dalla famiglia?
Griffini, so che vicino a lei c'è il professor Maurizio Chiodi, docente di teologia sistematica della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale di Milano. Voglio rivolgere qualche domanda a lui, poi torneremo e la saluterò più tardi.
Sì, buongiorno, professore. Buongiorno, sono in linea, buongiorno.
Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a lei e a tutti.
Allora, abbiamo parlato con il presidente dell'AIBI, ieri la quinta giornata di spiritualità sull'adozione. Quali sono stati i punti più importanti di questa giornata?
Sì, la giornata di ieri va inserita nel contesto del lavoro complessivo di AIBI, che è presente non soltanto da un punto di vista politico, organizzativo, ma anche da un altro duplice punto di vista, quello culturale e spirituale. Il lavoro culturale, domani ci sarà appunto questa giornata dedicata ad una riflessione aperta nella società civile, e c'è anche tutto un lavoro di approfondimento spirituale, dove la spiritualità diventa come la radice che dà linfa vitale all'impegno quotidiano di queste famiglie, che è un impegno non soltanto di adottare per colmare un desiderio, ma anzitutto in primo luogo è l'impegno che risponde ad una chiamata, ad una esigenza. Qui si radica anche la spiritualità. Ieri ci siamo soffermati sulla figura di Maria. Maria come figura, diciamo, esemplare per il credente, e nella sua relazione con Gesù, nella sua relazione di totale fede e abbandono ad una grazia che è la grazia di Dio che le si manifesta, diventa anche la figura tipica per l'accoglienza che si realizza nell'adozione della madre adottiva, del padre adottivo, e quindi la figura di Maria come in un certo senso paradigma della figura del credente, in questa sua disponibilità assoluta ad una grazia, ad una chiamata, che è la grazia, la chiamata del Dio dell'alleanza, del Dio di Israele, ed è una chiamata che però non si confina nell'ambito ristretto di un piccolo gruppo, ma diventa un segno per tutta l'umanità. Ecco, questa maternità adottiva ha molto da imparare dalla figura di Maria. Quest'anno ci siamo soffermati soprattutto sulla figura di Maria, ma abbiamo in previsione un trittico, l'anno prossimo la figura di Giuseppe, quindi del padre adottivo, e tra due anni la figura degli angeli, sempre un po' legati certo alla nascita di Gesù. Direi la cosa bella è che negli interventi di ieri, che sono stati interventi di un teologo sistematico, Don Alberto Cozzi, e di altri due teologi, Rita Torti Mazzi, che insegna a Roma, e di Don Davide Pezzoni, che sono due biblisti, con l'introduzione di Marco Griffini e una conclusione mia, è stata una giornata estremamente ricca, proprio per l'accostamento alla figura di Maria come figura esemplare del credente che accoglie una grazia, che si manifesta nei vari tempi, nelle scansioni dei tempi della vita di Maria, l'Annunciazione, Cana, la croce. In particolare ieri ci siamo soffermati sullo stare di Maria, ai piedi della croce, dove Gesù le affida il discepolo amato, probabilmente Giovanni, comunque figura di ogni credente, e contemporaneamente affida al discepolo amato Maria. E a partire da questa maternità di Maria ai piedi della croce, che non è soltanto la maternità di Gesù, ma è la maternità del discepolo amato, dunque di ogni discepolo, abbiamo ritrovato una sorta di doppia maternità di Maria. Maria, nel momento in cui perde Gesù, lo perde come il proprio figlio, perché Maria condivide la notte, il buio, il dolore, la solitudine di Gesù, con il suo grido, Dio mio, perché mi hai abbandonato, ma nello stesso tempo con il suo affidamento, Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Nel momento in cui Maria sembra perdere Gesù, riceve da Gesù stesso il dono di un nuovo figlio. Accogliendo Giovanni, Maria accoglie Gesù stesso. E in questo abbiamo ritrovato il paradigma, il tipo, l'esempio un po' normativo per ogni credente, in particolare per il credente che adotta, perché accogliendo un bambino nel nome di Gesù si accoglie Gesù stesso, accogliendo un bambino ma non come bambino, accogliendo un bambino come figlio, quindi restituendogli quella dignità che è assolutamente fondamentale per la sua vita, quella di riconoscersi come figlio. Soltanto all'interno della riscoperta di una relazione che nell'abbandono sembrava perduta, al figlio si dischiude un avvenire, un tempo di vita che può essere realmente buono.
Professor Chiodi, cosa hanno in comune una madre come Maria, cioè la madre, e una madre adottiva?
Sì, questa è stata una delle cose su cui ci siamo soffermati ieri. Per un verso, l'esperienza di Maria è proprio nella sua singolarità, è irriducibile, nessuno come lei è madre di Gesù, madre di Dio, e tuttavia l'esperienza di Maria richiama alcuni tratti della madre adottiva. Per esempio, Maria nella sua verginità accoglie un dono totalmente inatteso. C'è un'esperienza di spoliazione, un'esperienza di povertà di Maria, che si ritrova per esempio nella povertà di una donna che all'interno di un'alleanza matrimoniale scopre di essere sterile. Non soltanto la donna, può esserlo anche l'uomo, la sterilità è della coppia, e la sterilità è un momento di privazione, un momento di fatica, un momento di sofferenza, un momento di buio. Il desiderio di un figlio appartiene alla struttura della relazione di una coppia. Ecco, come Maria ha attraversato nella sua vita dei tempi di fatica, dentro il suo sì totale, a partire dall'Annunciazione, passando attraverso Cana di Galilea, fino alla croce, così anche la madre che adotta attraversa dei momenti che sono di fatica, di oscurità, di silenzio, di assenza perfino di Dio. per esempio l'esperienza della sterilità nella coppia, oppure l'esperienza dell'abbandono del figlio, perché effettivamente c'è un grido di abbandono che tocca l'esperienza dei figli. C'è una delle nostre mamme che è in una casa famiglia, abbiamo scoperto 3 giorni fa, che ha ideato un interessantissimo sistema di suoneria telefonica. Il suo telefono è costituito dall'urlo, dal grido di tutti i bambini della casa famiglia che questa coppia porta avanti. È molto bello questo grido del telefono.
Chi telefona si trova già nell'ambiente perfettamente.
Esatto, si trova trasformato nel grido che è la perdita di quella relazione senza la quale davvero non ci sono delle prospettive di vita. Dicevo, l'abbandono del figlio, la sterilità nella coppia, ma c'è anche un altro passo. La maternità è una esperienza di alleanza. La maternità adottiva è un'esperienza di alleanza tra la madre e il padre, i genitori e il figlio. E un'alleanza è sempre reciproca. Pur tuttavia, e qui si impara dalla figura di Maria, l'alleanza che Dio fa con il popolo di Israele, Maria è la figlia di Sion, Maria è figlia di Abramo, Maria è il simbolo dell'antico e del nuovo Israele, quindi di tutta l'umanità. È un'alleanza, quella di Dio con il popolo di Israele e con Maria, che si attua definitivamente in Gesù, in cui Dio fa il primo passo. In questo senso è una offerta di grazia, è un dono. Nell'esperienza della madre, del padre che adotta, il padre lo vedremo meglio il prossimo anno, c'è l'esperienza di una grazia, cioè il figlio viene donato come una grazia di Dio. E tuttavia la relazione con il figlio parte da una relazione di alleanza in cui i genitori, la madre in particolare, anticipano una disponibilità, ma questa disponibilità anticipata nell'adozione chiede di essere corrisposta. L'adozione non si dà se non c'è qualcuno che adotta e se non c'è qualcuno che si lascia adottare. E questo implica ancora dei tempi che sono i tempi della vita, con le bellezze e le fatiche della vita.
Professor Chiodi, ci lasciamo su questa riflessione. Vorrei che chiamasse di nuovo il Griffini, così posso salutarlo e chiudere la rubrica. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
Grazie.
Buon lavoro. Griffini? Pronto?
Sono qua.
Griffini. Volevo concludere solo con una domanda. L'adozione, c'è un'età per adottare del genitore, c'è un'età per il bambino che viene adottato, c'è una proporzione fra l'uno e l'altro ancora, giusto?
Sì, beh, ci sono delle età fissate per le leggi, nel senso che si può adottare, la differenza massima è 45 anni fra il minore adottabile e l'adulto che adotta, e i minori chiaramente possono essere adottati fino al raggiungimento della maggiore età, perché poi i maggiorenni, se vogliono, possono farsi adottare loro. E noi abbiamo anche dei maggiorenni che vogliono essere adottati. Per esempio c'è un caso molto emblematico che è su tutti i giornali, che è il calciatore dell'Inter Balotelli, e che è un caso che fra l'altro noi domani porteremo in convegno proprio come emblema, no, di questo mito della famiglia di origine, di questi ragazzi che per tutta la loro vita hanno vissuto in questa situazione di limbo, volendo essere dei figli, ma una cultura, delle leggi, dei magistrati, degli operatori sociali hanno loro impedito di diventare effettivamente figli. Ecco, Balotelli per esempio è un caso emblematico.
Allora,
come sia questo ragazzo che abbia voluto per 18 anni essere un figlio, ma un figlio non l'ha ancora diventato, lo diventerà adesso perché è maggiorenne e chiederà lui di essere adottato da questa famiglia.
Quindi ne parlerete domani, nel penultimo giorno della settimana.
Sì, domani proprio il convegno che è il risultato proprio di ricerche e studi condotti in questi ultimi anni, vuole mettere proprio il punto focale su quello che è questo mito che sta intorno a questi ragazzi fuori famiglia, proprio il mito della famiglia di origine, il mito del sangue, questo mito che fa sì che il padre e la madre che mettono al mondo un figlio quasi ne acquisiscano un diritto di proprietà sul futuro di questo bambino, e vediamo che questi bambini si fanno carico purtroppo dei problemi dei loro padri, il carcere, la droga, la tossicodipendenza, l'incapacità di educare. sembra quasi che ci sia una condanna, per cui questi bambini vengono condannati a farsi carico dei problemi dei loro genitori. E noi società assistiamo attoniti a questo dramma. E allora ci vuole qualcuno che effettivamente rompa questo mito del legame della famiglia di origine.
Griffini, noi le auguriamo un buon proseguimento dei lavori lì a Cervia fino al 30 agosto. Grazie al presidente dell'AIBI Marco Griffini e a Maurizio Chiodi, docente di teologia sistematica della Facoltà dell'Italia Settentrionale di Milano. Grazie ad entrambi per essere stati con noi.
Grazie a voi, buon lavoro.
E con questo si conclude infatti lo spazio dedicato al sociale e all'ambiente. Appuntamento a giovedì prossimo. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.